Poi ti metto i capelli, Matt, perché a me non si vedono. Sto di brutto.
No, dai, ti prego. Vai.
Ok. Matte, ci sei?
Io sì.
Ok, non stai guardando dall'altra parte.
Più un attimo la scaletta.
Live ci siamo. Oggi abbiamo il nostro garage a Elisa Ferrari.
Benvenuta Elisa.
Grazie, grazie.
Allora Elisa, diciamo, iniziamo subito un po' con le presentazioni, la tua storia. Iniziamo quindi a parlare del tuo percorso, dalla parte più accademica fino al giorno d'oggi, per capire un po' chi sei e cosa fai.
Ok, allora dunque io ho cominciato nel 2012 la triennale in fisica a Modena, io sono originaria di Modena, dopodiché ho fatto la magistrale a Pisa in fisica medica, ho capito che fisica mi piaceva ma volevo qualcosa di un po' più applicato, con un risvolto sulle persone. E fisica medica ho iniziato a studiare la risonanza magnetica. E la risonanza magnetica è una tecnica wow, cioè è molto complessa e permette veramente di guardare il cervello come nessun'altra tecnica permette. E quindi ho deciso di iniziare a lavorare con all'inizio algoritmi di intelligenza artificiale, che chiamarli intelligenza artificiale è veramente molto, non lo so, è un po' un'iperbole, con diciamo algoritmi di machine learning molto semplici. Su dati di risonanza magnetica cerebrale per la diagnosi dell'autismo. Dopodiché ho capito, ok, va bene, il mio background in fisica è importante perché devi conoscere il dato, però ho detto devo imparare meglio la parte di intelligenza artificiale, quindi ho fatto un dottorato che si chiamava in data science della normale, poi adesso ha cambiato nome, si chiama dottorato in intelligenza artificiale, che è più appropriato considerando quello che facevamo. E quindi sì, mi sono buttata nel deep learning e quello che abbiamo ottenuto era molto buono, cioè noi eravamo in grado di diagnosticare l'autismo all'età di 4 anni con una risonanza magnetica di 6 minuti, che era molto meglio di tutto quello che c'era in letteratura e quindi abbiamo deciso di fare questa avventura e cominciare una startup. E la startup poi diciamo... quindi adesso io sono CEO di questa startup, si chiama QuantaBrain, Quantitative Analysis of Brain. Non facciamo solo autismo, facciamo diversi disturbi e fin dall'inizio abbiamo capito che quello che per noi nell'ambito della ricerca era wow, cioè 6 minuti fai la diagnosi, nella pratica è veramente tanto. E quindi siamo scesi a 14 secondi, soprattutto per un neonato stare 6 minuti dentro uno scanner è molto complesso. Siamo scesi fino a 14 secondi e abbiamo ampliato questo a diversi disturbi, tra cui l'attention deficit hyperactivity disorder, la depressione e il bipolarismo.
Ok, vi fermo un attimo, tanto poi dopo taglio un secondo. Non sentite il ritorno? Perché mi sono accorto adesso, cioè, vabbè, questo è un mio disturbo, un attimo. Non mi sono accorto adesso che non ho messo le cuffie. Non sentite il ritorno, vero?
No, io no.
Mike, tu no?
No, io non so niente, scusa, stavo controllando da chiuso la porta, che sono
No.
andato per strada.
Sì, no, infatti qua è un po' così.
No, il mio unico dubbio è che io sono in una situazione un po' strana perché
No, no.
il di
Il
là
tuo
del
audio
spazio.
va benissimo, perché in genere metto sempre le cuffie, oggi vabbè ero a casa, non ho detto vabbè non le metto, però no, si sente bene, quindi non vi sentite mai il ritorno. Ok, a posto, speriamo che registri bene. Ok, vabbè. Vai, vai.
Riparliamo, aspetta, oggi.
Okay, l'ultima cosa che abbiamo detto è che siamo arrivati ad applicarlo anche a depressione, bipolarismo, attention
Sì,
deficit.
era l'inizio, l'introduzione, vai, vai.
Ok, cose super interessanti. Prima di tutto mi piacerebbe capire, domande che facciamo a quasi tutti, perché hai scelto di fare un dottorato? Cosa ti ha portato dopo la magistrale a fare un dottorato e come mai sei passata poi ad applicare le conoscenze che stavi studiando in medical physics nel campo di machine learning and artificial intelligence?
Ok, allora la risposta è più banale di quello che sembra. Cioè, io ho cominciato fisica con l'idea di fare il dottorato e devo dire che tutti i miei compagni di fisica della triennale, noi eravamo pochi a Modena, eravamo in 40 all'inizio, alla fine siamo arrivati circa 20-25, tutti hanno fatto il dottorato. Quindi, cioè, nel senso, sono cresciuta in un ambiente dove il dottorato era l'obiettivo. E questa è una cosa che tutte le volte che lo dico la gente mi dice: oh, mamma mia, che brutta persona che sei. Però è la verità, ecco. Diciamo che poi quando ho fatto la magistrale, diciamo l'ultimo anno, proprio mentre facevo la tesi, ho vinto una borsa per andare in California per sviluppare un progetto imprenditoriale, che poi non è quello che ho fatto. Però lì ho iniziato a pensare: ah, che bello startup, forse potrei non fare il dottorato, però avevo già in mente di voler continuare questa strada, cioè la parte della diagnostica sulla risonanza magnetica, e sapevo che avevo bisogno di imparare di più, perché il mio background era in fisica e intelligenza artificiale ne sapevo poco. Ora, uno può studiare da solo, in realtà il percorso di dottorato è un percorso che fai molto con te stesso, cioè hai chiaramente dei supervisori, sono molto bravi, però sei tu che ti dai le deadline, sei tu che ti dai gli obiettivi. Cioè, volendo il supervisore, se tu non hai voglia di fare niente, insomma, un po' ti rincorre, ma non troppo. Cioè, puoi fare un dottorato molto bene o molto male, ecco. Però sono 3 anni in cui tu sei pagato, puoi approfondire quello che vuoi a un livello altissimo e hai dei professionisti accanto che ti seguono. Quindi, secondo me, è stata un'ottima scelta, al di là del fatto che io lo prendevo come una cosa da
Ovvia,
fare.
come lo step
Esatto.
successivo.
Sì, esatto. Cioè, fai le medie e poi fai le superiori.
Interessante questo. E, invece, facendo uno step ancora prima, la scelta di fisica in generale. Scusa, non so perché è successa questa cosa. Comunque,
Prendiamolo, è bellissimo.
la scelta di fisica. Ora, a prescindere dal fatto che poi arrivi a un dottorato, ma a che tipo di carriere, in maniera molto ampia, tu hai fatto una specializzazione, comunque una magistrale, poi improntata sui temi di ricerca in ambito medico.
Sì.
No, chiaramente non è, immagino che non fosse l'unico tipo di scelte. A cosa apre questo tipo di percorso? Quali sono le possibilità?
Vabbè, fisica è enorme. Cioè, io mi ricordo che quando spiegavo a mia nonna cos'era fisica, lei pensava facesse una scienza olistica strana che spiega qualsiasi cosa, dalle particelle all'ingegneria, perché di fatto sono principi di meccanica che è fisica classica, poi c'è la quantistica, cioè puoi fare veramente di tutto. Poi c'è la biofisica, la fisica medica, che sono due cose diverse. La biofisica è più proprio su anche chimica, invece fisica medica sono sostanzialmente macchine diagnostico-terapeutiche che utilizzano la fisica in diversi modi. Sì, diciamo, puoi veramente fare di tutto. Prevalentemente è un lavoro da ricercatori, cioè puoi diventare professore alle superiori. Ci sono tantissimi fisici che poi si buttano in quella che viene chiamata la quantitative finance, cioè molti fisici dopo vanno a fare analisi dati, perché comunque le competenze che acquisisci ti permettono di passare all'informatica molto facilmente.
E pagano anche bene, quindi.
Sì, è un profilo molto ricercato, comunque il fisico in diversi settori. Cioè, in America è più l'ingegnere che è tutto fare, e in Europa, soprattutto in Francia, Germania, il fisico è molto ben visto. Quindi sì, era, diciamo, io quando ho scelto, sai, quando sei alle superiori, qual è la materia in cui vai meglio? Fisica, dici, faccio quello. poi mi piaceva l'idea della ricerca, però sì, non c'era una scelta così approfondita sul tipo di lavoro da fare. Cosa che invece consiglio sempre, cioè consiglio a tutti i giovani di fare una riflessione sul tipo di lavoro che si fa dopo, perché ad esempio ci sono tanti miei compagni che hanno scelto una cosa per il cuore che poi aveva molte poche applicazioni nella vita reale.
Stavo pensando che poi in magistrale si è passata a studiare risonanza magnetica, ma perché si faceva quello o perché ti piaceva poi approfondire quel campo lì? Perché tuttora
No,
alla fine ci lavori, quindi.
sì. Allora, diciamo, già la magistrale, cioè, non è che fisica medica c'è solo risonanza magnetica, anzi, c'è adroterapia, che è super interessante, c'è la PET, positron emission tomography, anche quella è una tecnica particolarissima, cioè tu praticamente inietti dell'antimateria nei soggetti, è una roba che wow!
Cosa? Aspetta un attimo, l'antimateria inietti?
No, non è che inietti dell'antimateria, inietti degli emettitori di positroni. I positroni sono sostanzialmente degli antielettroni che poi incontrano un altro elettrone, si annichiliscono e fanno due fotoni collineari. E tu con un ring di detector vai a vedere dove sono arrivati questi fotoni e capisci dove era l'emettitore di positroni, che è importante perché tu leghi questo emettitore di positroni a una molecola che per motivi metabolici va a finire per esempio in un tumore, e tu capisci dov'è il tumore. Questo è un po' complesso, però questa è una cosa, quando la gente mi chiede che cosa si fa a fisica medica, e mi metto lì, parlo della risonanza magnetica, bello, poi dico la PET, tutti quanti wow,
no, una cosa non ha senso, cioè, cosa vuol dire, cioè,
ma poi... è incredibile, piace a tutti, cioè, se vuoi fare colpo su una persona, su una ragazza, spiegagli la PET.
Non credo di avere le competenze in alcun modo per rispiegare quello che hai appena spiegato, però super affascinante, cioè nel senso assurdo, non ha senso. E c'è tantissima, sì, diciamo, ricerca, immagino, in questo tipo di ambito, cioè nell'ambito, sì, medico è folle il... cioè, aspetta un attimo, qui mi viene una curiosità che durante questi anni, soprattutto post-Covid, c'è stata, soprattutto con le teorie complottiste che ci sono state, che dato che tu fai ricerca in questo ambito, potrebbe essere interessante. Cioè, effettivamente, la ricerca, cioè c'è tanta ricerca e sicuramente, se si pensano anche a... Big Pharma, tutte queste cose qua, vengono scoperte tantissime cose. Quanto rimane ricerca, quanto diventa applicazione, cioè effettivamente queste cose vengono poi utilizzate, o non tanto magari in commercio, ma in ambiti proprio di ospedalieri o comunque queste cose qua.
Ok, questa è una domanda top. Il motivo per cui io ho deciso di fare la startup è perché molte delle cose che si fanno a livello di ricerca restano nella ricerca. Questo è un po' il problema, perché in realtà per portarlo allo stadio successivo, cioè alla commercializzazione, è richiesto un lavoro enorme. sono richiesti dei capitali, poi devi convincere gli altri che la cosa funziona, devi ottenere delle certificazioni, sono tutti processi lunghissimi che non sono interessanti dal punto di vista della ricerca, ma sono fondamentali per fare sì che queste cose vengano realmente utilizzate.
Quindi magari effettivamente per tante cose i passi avanti sono già stati fatti, ma non li vediamo e non ne possiamo usufruire?
Allora, questa è non saprei rispondere, cioè non penso che sia realmente così. Penso che a livello di ricerca si sono trovate tante strade innovative per risolvere alcuni grandi problemi, ma non si approfondisce abbastanza, non si fa un test a tappeto per verificare se realmente funzionano, perché quello richiede capitali enormi, richiede un'organizzazione enorme, richiede diversi ospedali che collaborino. Cioè, per esempio, io ho questo software diagnostico e per ottenere la certificazione devo trovare degli ospedali che lo testano. Ora, trovare il mio è solo un software, non è un farmaco. Cioè, non è una roba che eticamente dice, ah, comunque c'è il comitato etico, un mare di burocrazia, questi qua si devono assumere delle responsabilità, che se poi dopo io utilizzo il dato, cioè un dato di risonanza magnetica, in teoria dovresti vedere solo il cervello, in realtà vedi tutto il volto del paziente in 3D, okay? Sono bambini, cioè è un problema di privacy enorme. Se io vendo questi dati a un pedofilo, poi dico, vai su Facebook, li trovi. Cioè, non è che hai bisogno di una ricostruzione fatta in bianco e nero, orrenda. Però è così. Ci sono dei problemi burocratici che rendono tutto il percorso molto complesso. Però questi step sono fondamentali per validare realmente un'idea. Cioè, nella ricerca trovi tante idee potenzialmente interessanti che potrebbero cambiare il mondo, ma non c'è una validazione su ampia scala.
Stavo pensando, cioè in realtà ho un sacco di domande, sia dal punto di vista applicativo che dal punto di vista di come si fanno determinate cose. Partirei dalla prima a livello cronologico, facevi il PhD, ok? E ti ritrovi con questa cosa che funziona, figo, e ti viene l'idea, bene, facciamoci qualcosa. Come è iniziato il tutto? Come hai detto che apriamo una startup, magari con chi, qualcuno che ti supportava, che comunque diceva che okay, l'idea può funzionare, ci metto dei soldi. Come vi siete mossi all'inizio? Come vi siete mossi all'inizio?
Allora, dato che nel 2017, alla fine della magistrale, avevo vinto questa borsa in California per sviluppare un progetto imprenditoriale, avevo imparato un po' di cose, cioè come si fa a cominciare. La prima cosa è, soprattutto quando vuoi fare una startup che alla base ha una tecnologia importante, cioè qualcosa di veramente innovativo, devi brevettarlo, devi tutelarlo. Perché e soprattutto non devi pubblicarlo. Quindi io fortunatamente era nel Covid, alle conferenze non ci andavo perché erano tutte online, non mi piacevano, e ho visto che funzionava, ho detto ok, wow, io fino ad ora questa nuova architettura di intelligenza artificiale che avevo sviluppato non l'ho pubblicizzata, non l'ho ancora pubblicata, sono in tempo per fare un brevetto. Il brevetto è diciamo un documento in cui tu descrivi tutta la tua tecnologia in modo estremamente dettagliato e se nessuno ha fatto niente di simile, tu praticamente lo riesci a tutelare. Cioè tu dici io in tal giorno ho inventato questa cosa e ancora nessun altro nel mondo l'ha fatto. Quindi abbiamo cominciato col brevetto. Dopodiché lo step successivo è trovare dei cofondatori. Diciamo, normalmente l'idea innovativa viene a più persone e queste persone sono i tuoi cofondatori. Io chiaramente tra i miei cofondatori avevo i miei supervisori di tesi di dottorato, però diciamo servivano anche delle persone che si impegnassero più a tempo pieno e con un'esperienza più imprenditoriale. E il mio professore di biologia mi ha presentato Anna Teichman, che era è tuttora top female founder, in Italia, ha fondato una startup che si chiama MMI, Medical Micro Instrument, che fa bracci robotici per la microchirurgia. La startup ha avuto un grosso successo, poi è andata negli Stati Uniti, e lei, insomma, sapeva muoversi molto meglio, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, mi ha aiutato a trovare i primi angel, ha investito anche lei. Quindi diciamo avevo un piccolo budget per partire e poi dopo abbiamo cercato dei fondi istituzionali. Questo è stato un po' il percorso.
E quanto è difficile andare poi, cioè, io mi immagino, comunque per fare ricerca in questi tipi di ambiti ci sono tanti problemi, soprattutto dal punto di vista di servono ingenti investimenti. Quindi, se ci vuoi raccontare un attimo l'esperienza del devo andare a cercare soldi. Cioè, è questa, cioè, possiamo fare tutti, ma alla fine c'è bisogno di soldi e c'è bisogno di persone soprattutto che per darti soldi credano in quello che fai. Come fai anche a spiegare? Perché spesso magari non sono neanche super esperti, immagino, cioè magari qualcuno sì, però super esperti dell'ambito, cioè parlando di tecnologie molto precise. Come si affronta questo tipo di, quindi il cercare soldi e spiegare perché devi darmi i soldi, devi scegliere me.
Ok,
Perché io?
ok. Allora, all'inizio ero una frana, ma proprio detto così, cioè nel senso che facevo le chiamate come se stessi chiedendo l'elemosina, cioè proprio diceva, ah, mi piacerebbe presentarvi questa mia idea. Poi a un certo punto capisci che in realtà è veramente, io all'epoca non ci credevo, tutti mi dicevano guarda che è un gioco psicologico, devi mostrare confidenza, allora dopo loro credono in te, cioè, io ma cos'è, sono scemi, cioè nel senso si fanno fregare così da questi giochetti. Invece devi immaginare che loro fanno veramente una chiamata ogni 30 minuti, in una giornata fanno 20 chiamate e ne vedono tantissimi e quando vedono uno un po' timido hanno l'impressione non solo che gli passa un po' entra da un orecchio e esce dall'altro, ma dicono che okay, questo non troverà mai degli altri soldi. Questa è una cosa fondamentale, cioè loro oltre alla tecnologia devono vedere un fondatore che è in grado di attirare capitale, ok? Non lo deve attirare solo da te, lo deve saper attirare dopo da altri fondi molto più grossi. Okay. Quindi devono vedere una persona che piace. E questa era una cosa che all'epoca proprio non ci credevo. Poi come spiegare la parte tecnologica? Beh, devo dire che il dottorato ti aiuta molto a imparare a spiegare una cosa in modo semplice, perché comunque ogni anno tu devi presentare il tuo lavoro a un panel di esperti, che esperti non sono mai proprio della tua nicchia, e quindi diciamo sì, magari sono scienziati, però magari ti capita, non lo so, un esperto di chimica. Cioè, non è proprio strettamente legato a quello che faccio io. E poi soprattutto, cioè, nel senso, stare dietro a una presentazione che è molto specialistica, cioè al dottorato tu dovresti fare qualcosa per cui tu sei il massimo esperto di quella cosa. Non è che puoi pretendere che gli altri stanno ad ascoltarti 40 minuti, così, cioè devi renderglielo un pochino semplice. Quindi no, la presentazione me la cavavo, devi fare una presentazione divulgativa, però devi avere sempre del materiale tecnico, sia nel caso ti facciano le domande loro, questo è raro, spesso ti chiedono di mandare il materiale tecnico a un loro esperto, un consulente esterno che valuta questo materiale. Io, fra l'altro, faccio questo tipo di consulenze per un altro fondo,
Ah,
quindi
ok.
sì, gli valuto diciamo delle start-up dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, e ti posso dire che è molto difficile. Cioè, mi sono messa dall'altra parte apposta per capire quanto è difficile. Perché chiaramente una startup che vuole tutelare il suo prodotto non ha fatto pubblicazioni, al massimo ha qualche brevetto. I brevetti sono scritti in un modo tale, al di là del fatto che sono scritti in legalese, cioè l'obiettivo del brevetto è tutelare il più possibile la scoperta in modo molto generico, quindi non solo quello che realmente tu fai, ma tutto quello che puoi tutelare. Quindi tu poi fai fatica a capire realmente loro cosa fanno.
Cosa fa?
Quindi sì, è senz'altro molto difficile. Il massimo che può fare la persona che valuta dal punto di vista tecnico è: ok, questa cosa suona come possibile, queste tecniche esistono realmente, la descrizione che ha fornito è una descrizione che è verosimile di una tecnologia che può verosimilmente funzionare, in cui tutte le tecniche sono state utilizzate in modo sensato. Oppure ha identificato tutti i possibili rischi e ha trovato una soluzione. Però molto di più non si può fare, cioè non puoi fare un test vero e proprio.
E domanda molto diretta. E come mai avete, hai deciso di fondarla in Italia, se c'è qualche motivo, o avete mai pensato di andare fuori, anche da un punto di vista magari di più opportunità da parte di investitori o anche meramente tecniche?
Sì, allora, assolutamente all'inizio uno se lo deve sempre chiedere dove vuole fondare, soprattutto sulla base di dov'è il tuo mercato. Diciamo, per una tecnologia come il nostro, cioè è un servizio diagnostico, è accessibile da qualsiasi parte del mondo, quindi dal punto di vista della distribuzione non ci sono problemi, dal punto di vista della raccolta del capitale invece sarebbe stato sicuramente più conveniente essere negli Stati Uniti. All'inizio conta molto il tuo network, cioè per esempio hai l'amico avvocato che ti fa una parte del lavoro gratis, hai l'amico commercialista che ti aiuta sulla parte burocratica, cioè queste cose all'inizio hanno un valore enorme, col passare del tempo no, perché tu raccogli capitale o comunque guadagni con la tua attività. Quindi noi abbiamo scelto inizialmente di partire qui, valuteremo assolutamente la possibilità di fare un flip negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il posto migliore per tutte le start-up in generale, poi quelle nel biomedicale assolutamente. Però diciamo c'è anche una componente di patriottismo, nel senso che io penso sempre che se tutti ce ne andiamo all'estero, poi non ci possiamo lamentare del fatto che qui non c'è l'ambiente giusto. È faticoso perché in certi momenti ti viene voglia veramente di prendere il primo volo, però servono delle persone che si lamentano del sistema e fanno presente che questa cosa non va bene, perché se no, cioè, restiamo così.
Questa è un'ottima, è una tematica molto, molto interessante, soprattutto adesso che vogliono togliere pure i rientri di cervelli. Vabbè, però
sì, lo so.
Parentesi mia, un po' così, ho fatto dei calcoli. Mi sono andati un po' così. E dal punto di vista proprio a questo punto del tuo prodotto, perché giustamente gli investitori poi devono vedere un modello che funziona, immagino, con delle prospettive interessanti. Se ci vuoi parlare proprio di qual è il vostro modello, perché ok, diagnostica, però cioè, poi come effettivamente vi. Come andate avanti dal punto di vista del modello di business? E se da questo punto di vista ci sono state poi nella fondazione, poi nei primi passi della startup, delle problematiche dal punto di vista legale? No, cioè, però aspetta, questa parte, cioè, ho fatto due domande che non c'entrano niente.
Vabbè, la seconda domanda la facciamo dopo. Ok.
Sì, basta. Stop. Alla prima, il business model, mi interessa.
Business model. Allora, sì, noi facciamo. Il nostro business model consiste nel realizzare una piattaforma informatica in cui possiamo avere tre tipi di utenti. I pazienti, che normalmente quando una persona va a farsi fare una risonanza magnetica o qualsiasi tipo di esame, il medico ti fornisce sul dischetto il tuo esame. Quindi i pazienti possono loro stessi farsi la risonanza magnetica da un privato. In Italia, in Europa e soprattutto negli Stati Uniti è possibile andare in un centro radiologico, farsi fare una risonanza. Carica l'immagine e ottiene la diagnosi. La diagnosi consiste in un report in cui c'è appunto proprio la diagnosi binaria, presenza di autismo, disturbo dello spettro autistico o no, e tutta una serie di informazioni aggiuntive, quindi la severità del disturbo, quali sono le aree cerebrali coinvolte, per ciascun soggetto sono diverse. E in certi casi, questo lo dobbiamo ancora sviluppare, nel caso della depressione, Major Depressive Disorder, vogliamo fare anche un'indicazione al trattamento personalizzato. La stessa piattaforma viene utilizzata anche da medici privati, che invece hanno un'area riservata in cui possono caricare diversi pazienti, rivedere tutto lo storico dei propri pazienti e fornire un feedback anche a noi, quindi dirci la diagnosi era corretta, e il paziente si è trovato bene, cose di questo genere. E ospedali intesi come proprio dipartimento di radiologia. Il nostro target principale è il dipartimento di radiologia perché l'idea è che, diciamo, sia nel caso di medici privati sia nel caso dei pazienti, loro devono andare a farsi fare una risonanza, prendere l'immagine e caricarla sulla piattaforma. Nel dipartimento di radiologia tutto avviene in modo molto più semplice, nel senso il paziente viene indirizzato a fare questo esame e ottiene subito dopo la diagnosi, senza dover fare uno scambio di dati. Noi per questo siamo in contatto con due dei tre principali vendor di risonanza magnetica nel mondo, quindi sono Siemens, Philips e General Electric, e vogliamo praticamente utilizzare i loro canali cioè nel senso la piattaforma è sempre la nostra, l'hosting dei dati e del servizio è sempre a carico nostro, però diciamo il software viene pubblicizzato da questi vendor, quindi chi ha uno scanner, per esempio Philips, non voglio fare nomi, ha una specie di, si chiama Marketplace, è come il Play Store del cellulare, in cui vedo una lista di software diagnostici da acquistare.
E una domanda su tecnica in questo caso. Stavo pensando perché sto facendo un progetto adesso, sempre di computer vision, in questo caso però con dati medici, e ho visto con i miei professori quanto è difficile ottenere questi dati medici e soprattutto cioè, quanti fogli devi firmare per utilizzarli. E quando avete sviluppato l'algoritmo, durante il PhD? E avete fatto qualche partnership con qualche istituto di ricerca o qualche ospedale? Cioè, dove li avete trovati questi dati per
No,
l'algoritmo?
questi erano dati pubblici, quelli che abbiamo utilizzato all'inizio. Ci sono dei database internazionali con questi dati a fini di ricerca, quindi abbiamo cominciato da quelli. Ovviamente quando utilizzi i dati pubblici ci sono molti problemi, cioè i dati non sono sempre ben organizzati, alcuni label sono mancanti e cose di questo genere. Quindi sì, per i ricercatori è veramente tanto lavoro di data cleaning, eccetera. quando dopo li puoi acquistare sono molto meglio.
Meno male.
Però hanno un costo e un tempo, nel senso che è raro che un ospedale abbia questi dati già con il consenso alla vendita, cioè che il paziente ha dato il consenso alla vendita, quindi devi fare uno studio longitudinale. Quindi loro acquisiscono nuovi dati e chiedono al paziente il consenso.
Che questo è ad esempio. Vai, scusa.
I pazienti che adesso magari decidono di caricare nella vostra piattaforma, voi chiedete se poi li potete utilizzare.
Esatto. Questo è il motivo per cui abbiamo inserito anche l'utente paziente, che in realtà, cioè noi per il paziente facciamo un servizio veramente super economico, perché non è che puoi chiedergli la stessa quantità di soldi che chiediamo all'ospedale. Però l'idea è che loro possono dare il consenso diretto, mentre l'ospedale difficilmente acquista un prodotto in cui ti viene chiesto se puoi utilizzare o no quei dati. Quindi a loro non li possiamo chiedere.
A me incuriosiva l'aspetto della risposta, perché hai detto che se il paziente effettivamente svolge la radiografia da solo e poi carica i suoi dati direttamente, come il test ti esce il risultato. Cioè,
Sì.
vabbè, uscirà un report, non so dopo quanto tempo, cose così. Il trattamento, cioè, questo risultato, cioè, ti viene del tipo, cioè, una madre vede tuo figlio autistico, ad esempio, oppure
Sì. Sì,
uno
questo
vede.
dobbiamo lavorare molto sulla comunicazione, perché questo è complesso. Infatti è anche il motivo per cui il nostro target principale sono gli ospedali, perché è giusto che la comunicazione sia gestita dal medico.
Esatto.
Però diciamo, noi la nostra idea è fornire un intervallo di confidenza sul risultato che abbiamo, cioè c'è una certa probabilità che questo bambino abbia questo disturbo. Sì. Questo è
È
quello che stiamo dicendo.
difficilissimo, cioè, perché nel senso
Però
è.
conta che le persone che hanno la volontà di andarsi a fare una risonanza magnetica da sole, caricare l'immagine su questa piattaforma, pagare il servizio, cioè sono persone molto motivate e anche molto istruite sul caso. Quindi è anche più facile comunicare con loro.
Esatto, magari sanno già, cioè si aspettano, cioè vogliono la risposta
Sì.
per dire ok, agiamo di conseguenza. Immagino lo stesso sulla depressione, forse, cioè nel senso, ad esempio, cioè, su che base di dati agisce un classificatore sulla depressione? Ora, un classificatore non so che tipo, però immagino una sorta di classificatore sulla depressione.
Allora,
Mi
sì, è
collego a questa domanda, perché stavo per fare una domanda molto simile, così rispondiamo tutti in uno. Come fai a capirlo? Cioè, voi da 14 secondi di risonanza, in base a
6,
cosa
4.
capite?
Ah, 14,
Ho
14
14
scusate.
secondi. Come
Non se l'hai
fate
segnato bene.
a capire sì o no? Cioè, nel senso, poi dopo vabbè, tutte le spiegazioni, tutte le altre analisi aggiuntive, comunque un sì o no, cioè, come
Sì,
funziona?
allora, noi utilizziamo risonanza magnetica funzionale, che non è quella strutturale. La strutturale ti mostra proprio la morfologia del cervello, la funzionale ti mostra un segnale che praticamente rappresenta come il sangue ossigenato e deossigenato scorrono all'interno del cervello. Okay? E durante l'attività neuronale i neuroni consumano ossigeno, quindi questa informazione correla con la tua attività neuronale. Quello che noi abbiamo visto è che ci sono delle regioni cerebrali, quelli che vengono chiamati neurotipici, si attivano in modo simultaneo a riposo, quindi quando tu non stai facendo un task particolare, cioè sei dentro la risonanza, in silenzio, ti fai i fatti tuoi, non è che qualcuno ti tocca o ti parla o niente, sei a riposo. I neurotipici hanno queste coppie di regioni cerebrali che lavorano in modo sincrono, mentre questi soggetti hanno queste regioni che lavorano in modo asincrono, okay? E per ogni soggetto sono coppie di regioni diverse. Quindi questo potrebbe spiegare sul lungo periodo anche l'eterogeneità del disturbo, dell'autismo. Sulla depressione abbiamo lavorato molto in termini di performance, miglioramento delle performance e ranking del grado di severità, ma ancora questa analisi di explainability, si chiama explainability, quella che permette di capire cosa ha imparato l'intelligenza artificiale, questa parte ancora è in corso. Però sì, ci aspettiamo che sostanzialmente sia qualcosa di molto simile.
Che quindi è una sorta di, cioè più che quella regione diventa quasi un calcolo della distanza fra due regioni, immagino. Cioè, perché se no, dal momento che non c'è un pattern, cioè il pattern è su aree di neuroni, quindi, cioè una roba
No,
del genere.
aree di regioni, cioè nel senso il
Ah,
cervello
regione.
ha
Non credevo.
può essere suddiviso sì, sia a livello diciamo strutturale, se tu guardi la morfologia ci sono delle aree che sono quasi ben definite, cioè se
Ah,
guardi
ok.
tutti i solchi ci sono delle aree ben definite, queste aree hanno delle funzioni molto standardizzate. Ovviamente qua il discorso è bellissimo, cioè si può aprire un capitolo di 10 ore, perché ad esempio persone cieche, cioè non hanno la parte visiva sviluppata come una persona che ci vede, quindi hanno dedicato quelle aree a qualcos'altro, quindi dopo diventa un po' complesso. Però l'idea è che sono abbastanza standardizzate, cioè tutte le persone hanno queste aree che hanno una funzione ben cioè predefinita e se lavorano in modo strano lo vedi tramite l'intelligenza artificiale.
Ok, quindi mi stavo facendo domande dal punto di vista del task di intelligenza artificiale, quanto fosse effettivamente complesso, perché
È
chiaramente
complessissimo.
cioè,
Infatti la parte di explainability ci dobbiamo lavorare ancora molto, nel senso che ora lo vediamo bene a livello spaziale, cioè identifichiamo bene le regioni
esatto.
che per quel soggetto hanno un funzionamento atipico, la definizione del biomarcatore dal punto di vista temporale è molto complessa ed è quello su cui stiamo lavorando.
E non è richiesta l'explainability, cioè per dare
No,
un report.
l'explainability è una cosa che infatti, cioè, nel senso, a fini commerciali uno dice perché spende dei soldi per farlo, però è interessante per me a fini di ricerca e penso che se vogliamo che questa cosa diventi veramente lo standard diagnostico, lo devi capire, perché il paziente deve capire perché è stato diagnosticato così.
E questo funziona per tutti. Cioè, se lo posso fare io come un ragazzino di 10 anni, come un neonato, o è pensato solo per i neonati appena nati?
Allora, noi l'abbiamo sviluppato e l'abbiamo testato dai 2 ai 64 anni. Ovviamente queste cose, cioè tu sai che funzionano se le hai testate bene, non è affatto detto che funzionino in un range di età diverso, cioè i primi 2 anni di vita non li abbiamo testati ancora, anche se sarebbero proprio il target ideale. Le famiglie di solito hanno dei dubbi sul comportamento del proprio bambino già all'età di 1 anno. Però la diagnosi arriva intorno ai 4 anni, quindi sarebbe bellissimo arrivare lì a 1 anno.
E quindi a questo punto cioè tornando un attimo al trattamento dei dati in generale, dal vostro punto di vista, quali e quanti problemi ci sono su questo tipo di argomenti? Anche dal punto di vista, immagino, di norme, regolamentazioni. Prima abbiamo parlato dei dati che avete usato effettivamente per il training, ma poi chiaramente immagino che i modelli vengano in qualche modo, poi vengano fatti degli update, oppure rimangono, cioè.
Allora, sì, dunque l'ideale in questo genere di applicazione sarebbe usare il continuous scusa, il continual learning, cioè continuamente migliorare il prodotto. Fra l'altro ho qualche collega che se ne occupa e dicono che esistono anche delle tecniche per, diciamo, risolvere il problema della privacy, perché tu non tieni realmente in memoria i dati, ma aggiusti solo i pesi. Però in realtà il tema della privacy è complesso, perché non è che c'è una normativa che ti dice cosa devi fare e cosa non devi fare. Tu devi avere un garante della privacy che si assume la responsabilità nel caso poi saltassero fuori dei problemi. E ovviamente nessuno se l'assume questa responsabilità. Cioè, nel senso, infatti, una delle cose che ci sono alcuni articoli su questo. Cioè, tutto questo tema della privacy sta penalizzando molto le start-up e poco i giganti che realmente hanno tanti dati e che possono fare tutto quello che, cioè, possono cercare di risalire a chi eri tu, e quali erano i tuoi, insomma, non lo so, i tuoi difetti, eccetera. Perché loro possono permettersi di pagare delle persone così tanto che c'è un'assicurazione e si assumono tutti i rischi. Una startup non lo può fare. Quindi sì, questo è un po' un problema, però diciamo dal punto di vista i medici e gli ospedali chiaramente hanno, soprattutto in Italia che è tutto pubblico, hanno difficoltà a condividere i dati, però c'è molta volontà a farlo perché sanno che sono necessari per andare avanti. Quindi sì. E poi ci sono alcuni paesi dove ci sono delle leggi molto più flessibili. Che invece anzi fanno proprio business dei dati perché sanno che in Europa non si possono vendere e quindi sì, diciamo, alla fine si può fare.
E sui pazienti, ad esempio, avete trovato nei vostri casi fino ad ora, avete trovato una propensione al sono dati per ricerca, cioè non è che io vado a farti poi target marketing, cioè nel senso che
Sì.
mi frega,
Beh,
cioè.
prima o poi con Neuralink.
Vabbè, quello poi è un altro mondo, letteralmente.
Sì, allora, dunque, noi in questo momento non stiamo commercializzando, quindi diciamo siamo in contatto con alcune associazioni che si occupano di autismo, di depressione e vediamo che ci sono molti pazienti che vorrebbero utilizzare questo strumento e che sarebbero disposti a darci i loro dati. Generalmente la mia impressione è che le persone che tu incontri in questi ambienti molto attivi sono persone di un certo tipo, cioè non rappresentano realmente tutta la popolazione. Io, per esempio, prendo i miei genitori, tutte le volte che c'è da firmare un consenso, no, cioè, ma di default, cioè non se lo chiedono neanche. Ma da un certo punto di vista è anche corretto, nel senso che ormai devi dare il consenso per qualsiasi cosa e non hai voglia di leggerlo. Lì sarebbe veramente importante lavorare con gli ospedali e chiedere ai medici di istruire il paziente e dirgli che è una cosa positiva anche per loro. Non hanno mai molto tempo, cioè, non ci si può aspettare che si mettano lì a tutti i pazienti a raccontargli per 20 minuti come vengono utilizzati i loro dati. Poco
Credo che sia
penso.
quello soprattutto il problema, cioè se effettivamente non ti rendi conto dell'utilizzo poi che viene fatto in questo tipo di ambiti, cioè di quanti
Perché
modelli
quando ti
hanno
dicono il
bisogno.
dato viene utilizzato a fini commerciali, cioè suona veramente molto male. Però poi di fatto viene utilizzato per addestrare un modello per fare diagnosi. Cioè, sì, è vero, le diagnosi sono il nostro prodotto, però sì.
Da spiegare.
Invece, per quanto riguarda piani per il futuro, c'è qualche altro campo dove magari la vostra idea si può applicare? Sto già pensando.
Allora, no, dunque, noi, cioè la nostra idea è cercare di raggiungere più verticali possibili nell'ambito sempre della psichiatria. Quello che ci diamo proprio come obiettivo è rendere la psichiatria una scienza più quantitativa, cioè generalmente quando si parla di disturbi del comportamento c'è la neurologia, dove c'è una causa fisica ben nota, e la psichiatria, la psicologia, dove è tutto un po' soggettivo. Quindi la nostra idea sarebbe spostare la psicologia e la psichiatria più dal lato della neurologia. Però sì, per ora, per il momento, sempre risonanza magnetica e sempre psichiatria. Diciamo, stiamo facendo un pensiero, però sul futuro, cioè lungo termine, di lavorare su EEG. L'EEG è una forma di diciamo neuroimaging, non è che realmente vedi un'immagine, vedi un segnale temporale e per l'EEG funziona che tu metti degli elettrodi sul cervello e misuri sostanzialmente il segnale elettrico di colonne di neuroni che sono in questa linea tra i due elettrodi. È un tipo di dato che è molto rumoroso però chiaramente è molto poco invasivo, nel senso che ti infili una cuffia con tutti questi elettrodi, è un esame, cioè proprio il dispositivo costa 300 euro. quindi volendo uno se lo può anche comprare, lo può usare per tutta la famiglia, cioè è una cosa molto economica. E adesso ne stanno facendo di versioni che proprio sono delle bande, piccoline, così, quindi anche esteticamente, cioè insomma più carine, e costano molto meno e si utilizzano ad esempio anche per i videogiochi, nel senso che misurano l'attività sì, lo so. E tu volendo potresti, pensando, far andare avanti una macchina, farla andare indietro. Sono molto belli. Però diciamo, è un tipo di dato che perché è più, cioè dal momento che è più rumoroso, sarà più difficile fare la diagnosi. Cioè ti può dare un'informazione più broad, ti può dire un rischio, ti può indicare un rischio. Però ci piacerebbe utilizzare questo come screening iniziale per poi indirizzare alla risonanza magnetica.
Bello, cioè nel senso super affascinante questa cosa. Poi ripeto, diventa difficile quando non hai, cioè come noi, le competenze magari per apprezzare certi tipi di disturbi, malattie, cioè non ci rendiamo neanche conto del mondo che c'è dietro, però è super affascinante che in Italia venga fatto questo tipo di ricerca e si trovino questi tipi di risultati, cioè è una
Sì,
figata,
io,
appunto.
no, hai ragione, scusa, io do sempre per scontato che lo scopo sia ovvio, ma non è ovvio. Cioè, per esempio, quando si parla di autismo, la diagnosi precoce, cioè poterla fare a 2 anni invece che a 4, che è lo standard per lo psichiatra, significa che puoi iniziare un trattamento precoce che solitamente ha un effetto sul lungo periodo, migliorativo sulla qualità della vita. L'autismo è estremamente eterogeneo, si va da casi di bambini che sono non verbali per tutta la vita, cioè dicono al massimo un paio di paroline, ma non una frase completa, a casi come Elon Musk, capito? Quindi è proprio uno spettro enorme. E poter dire a una famiglia a 2 anni che tipo di autismo hai fa la differenza, sia in termini di come ti organizzi la vita, cioè devo prendere il part-time, devo stare tutto il tempo col bambino o no. Sia in termini di spese, perché le cure e i trattamenti per questi bambini proprio precoci sono molto molto costose. Questo per quanto riguarda in generale tutti i disturbi del neurosviluppo, anche altre cose, diciamo, più sono considerate meno importanti, la dislessia. Prima tu scopri di essere dislessico e più puoi migliorare. E poi invece per quanto riguarda i disturbi dell'adulto, bipolarismo, depressione, una cosa molto importante è che per esempio bipolarismo e depressione solitamente, cioè bipolarismo solitamente si manifesta intorno all'età adolescenziale. I primi casi di depressione sono quelli adolescenziali, quando siamo bambini siamo tutti felici. Il bipolarismo in fase adolescenziale viene quasi sempre mal diagnosticato come depressione. Se dai un antidepressivo a un bipolare, gli scatta la fase maniacale, bipolare sono due fasi, depressiva e maniacale, in una forma molto più aggressiva. Quindi, dato che tutta questa letteratura è ben nota, lo psichiatra all'adolescente non dà niente.
Nel caso
No,
sbagliamo per
ma è
sbagliare.
corretto, cioè non dà niente,
Certo.
diciamo. Se c'è il dubbio, se c'è il minimo dubbio, non tende a non dare antidepressivi, che però sono fondamentali in certi casi. Comunque tra gli adolescenti è la seconda causa di morte principale, il suicidio per depressione. Sì.
E proprio avendo parlato anche di come si sta spostando anche in queste specie di wearable, o comunque di portare le diagnosi sempre più al consumatore piuttosto che al super mega impianto assurdo che devi andare nella clinica X, credo che sia un modo anche dal punto di vista tecnologico di portare, cioè è come passare dai grandi data center ai dispositivi IoT. Cioè, nel senso, un rimpicciolimento del dispositivo è un modo per avere tantissimi dati, tantissime informazioni, diagnosi, cioè è veramente a portata cioè, con un'app. È assurdo, anche questo è folle.
Dici per l'EEG?
Sì, quello era un esempio, però anche, immagino
No,
anche.
assolutamente. C'è da dire, allora, io sono sempre a favore di portare tutte le applicazioni diagnostiche e di monitoraggio, insomma, dell'health al consumatore, Però c'è anche da dire che il consumatore tende a non prenderle seriamente. Quindi sì, diciamo, secondo me è importante che ci siano entrambi, cioè la possibilità di valutare il rischio, però dopo una diagnosi fatta da un professionista,
Certo,
perché
chiaro.
te la spiega, perché poi vabbè, in generale ci sono dei limiti, cioè no, non puoi con un dispositivo così economico vedere tutto quello che vedi con una risonanza magnetica, però sì, è anche importante che ci sia qualcuno che ti guida.
Un termometro, ora faccio questa, sparo questo, un termometro, cioè, prima magari capisco più o meno dove andare a parare.
No, ma poi c'è tantissima ricerca per cercare di diagnosticare questi disturbi con gli esami del sangue, con gli esami del DNA, cioè, però ancora non si è trovato niente in questo momento.
Avrei un sacco di domande, come innanzitutto capire come fai a capire quale tipologia di autismo che un bambino può avere. La vostra soluzione capisce che tipologia di
Capisce il
autismo.
grado di severità. Allora, in questo momento, questo è un discorso complesso, nel senso che fino a poco tempo fa esistevano diverse categorie di autismo che poi sono state riunite tutte sotto il label di disturbo dello spettro autistico. Quindi ufficialmente, se tu vuoi fare un dispositivo medico, puoi usare solo questa categoria diagnostica, cioè proprio puoi certificare il tuo dispositivo con questa categoria diagnostica. Però all'interno di metriche utilizzate in modo standard dagli psichiatri ci sono diverse interviste che ti danno un ranking di diversi tipi di disabilità e abilità. Quindi tu puoi addestrare la rete a riconoscere, a fare un ranking di queste cose e fornire questo tipo di informazione al medico. Quindi noi diciamo queste cose qui, diciamo questa persona ha un deficit particolare dal punto di vista comunicativo, un deficit più importante dal punto di vista sociale, oppure diciamo dei movimenti ripetitivi. Possiamo dire il grado di severità per ciascuna di queste tre categorie e il quoziente intellettivo. Siamo in grado di predire molto bene il quoziente intellettivo, questo è molto inquietante, sia sui sani sia su persone con disturbi, sì.
Senza bisogno di mettere i pallini e le stelline nella posizione
No,
giusta, e
no, no, no.
anche lì, vabbè, lasciamo stare. E per tornare ad
Ma
argomenti più... Ah no, vai, 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 vai pure, vai pure.
sì, scusate, ma è possibile che un dottore... Aspetta, non so neanche come chiederlo. La validità dei risultati è possibile farla, cioè, valutare poi da un esperto oppure qualcosa che noi non possiamo capire? Cioè, nel senso che solamente una neural network può capire una cosa del genere e noi dalle stesse immagini non ci arriviamo. Cioè, come faccio a essere sicuro che quella diagnosi al 98% sia valida e poi vado da un dottore e dico, oh, ho trovato questo. Cosa mi dici?
Cosa faccio?
Esatto, cioè nel senso quello che noi facciamo con l'explainability è proprio fare quello che fai con l'esame del sangue, in cui tu definisci degli intervalli di valori che sono validi per i neurotipici. Quindi, per esempio, si definirà una variabile chiara, questo ancora non l'abbiamo fatto, su qual è il ritardo tra la sincronia di come queste regioni dialogano. E quando è che questo ritardo indica la presenza di un disturbo? Questo, piano piano, bisognerebbe portarlo fuori dall'intelligenza artificiale, quindi fare uno strumento che misura proprio quel biomarcatore. Però questo è molto complesso. È molto complesso perché il problema principale da cui io sono partita, che è il motivo per cui era importante il mio background in fisica, è che la risonanza magnetica non è, so che questo è sempre controintuitivo perché ci chiamiamo quantitative analysis of brain, non è un tipo di imaging quantitativo, cioè ha un problema, non misura una proprietà del tessuto, misura come il tessuto interagisce col campo magnetico esterno, che è quello della risonanza magnetica. Però il campo magnetico della risonanza magnetica non è mai, mai, mai costante all'interno di tutto lo scanner. Ci sono delle piccole fluttuazioni, ok? Quindi quello che tu vedi è come una fotografia, del cervello, come fai una fotografia del tuo viso, che dipende dall'esposizione che c'è, dal contrasto, dipende da varie cose, ok? E non puoi correggere da tutte queste cose. Quando tu cerchi di stimare, non lo so, la grandezza del viso di una persona da una foto, ottieni una cosa che è abbastanza reliable, però poi in realtà se l'immagine era sovrailluminata o tutta buia, insomma, la misuravi diversa, ok? Questo è il motivo per cui noi utilizziamo l'intelligenza artificiale, perché se tu ti metti lì a misurare delle cose, non sono affidabili. Mentre noi invece, quando guardiamo il volto di una persona, anche se è molto illuminato, anche se è buio, capiamo se quella persona è paffuta o se ha un viso molto magro, ok? Senza bisogno di andarlo a misurare.
E quindi è quello l'obiettivo poi del modello.
Dell'intelligenza artificiale, sì, esatto, cioè cerca di replicare il fatto che noi a occhio siamo in grado di cogliere delle cose che se le vai a misurare ci sono troppe variabili che le influenzano. Beh, non so se avete presente, per esempio, la stima della massa muscolare, è una cosa che viene molto bene a occhio, cioè le persone riescono a guardare una persona e dire quella persona è molto in forma. Ma se poi invece vai a misurare il peso e tutte quelle cose, c'è di tutto, perché chi in realtà ha molta massa muscolare è anche molto pesante, proprio come una persona che è obesa. Quindi sì, a occhio impari meglio, cioè sai valutare meglio questa cosa rispetto che con certe metriche. Infatti adesso c'è dei criteri per valutare proprio la massa muscolare e la massa magra e massa grassa, si basano sull'intelligenza artificiale da una foto.
Veramente?
Sì. Perché
Interessante.
se siamo più bravi, cioè, nel senso, quello che ti spiegano sempre quando utilizzi l'intelligenza artificiale è che cerca di mimare come funziona il nostro cervello nel cogliere degli aspetti globali, che misurandoli non vedresti così bene. Ecco. Però la tua domanda. Riusciremo un giorno a vedere queste risonanze magnetiche, a capirlo noi a occhio? La risposta è no, perché stiamo parlando di dati che sono in quattro dimensioni, cioè è 3D il cervello più la dimensione temporale. Noi non siamo in grado di vederli, cioè non possiamo processare quel tipo di dato in nessun modo. Cioè quando tu, fino ad ora, per esempio, per vedere i tumori al cervello, le persone si guardano fetta dopo fetta il cervello, ok? Quindi immagini 2D a partire da qua, dalla faccia fino al retro, e cercano di vedere qualcosa, ok? Però tu immagina se devi aggiungere anche la parte temporale. Noi non riusciamo a vederlo.
Folle. Cioè, non ha senso, cioè,
Altro modo
questo,
per spiegarlo, infatti.
io non ho parole, cioè, praticamente abbiamo distrutto anche il mondo della nutrizione, wow, cioè,
No, distrutto,
incredibile.
no, assolutamente.
No, però, cioè, nel senso, tanta roba. E adesso mi era venuta un'altra curiosità. Non dal punto di vista medico, perché abbiamo capito che sennò qua annientiamo altri falsi miti. Vabbè, questa è, su LinkedIn c'è scritto che hai iniziato un MBA.
Sì.
A
È un
questo
executive MBA, quindi è fatto apposta per chi lavora, sì. Al
perché?
MIB di Trieste. Bah, dunque, perché quando tu fai il CEO dovresti avere delle competenze amministrative e manageriali che io ovviamente non ho, e quindi questo corso mi aiuta in tal senso. E poi diciamo è stata un'ottima opportunità perché mi è stato offerto e quindi sì, ho colto questa occasione.
E come, cioè, dal punto di vista della classe, del tipo di persone, perché spesso l'MBA si associa sempre a ex studenti, comunque sempre o di economia o di finanza, eccetera, eccetera, quando in realtà.
No, questi sono tutti scienziati, tutti. Anzi,
Ok.
ti dirò di più, sono tutti fisici.
Non è vero.
Direi il 90% sono tutti fisici.
Ma che ha senso? Perché tu quelle
No,
cose non le hai
beh,
mai
nel
fatte.
senso, questo corso, diciamo, è stato organizzato come principale sponsor a questo fondo di investimento che investe nell'aerospazio, con competenze al proprio interno di prevalentemente fisici, quindi si interfacciano con fisici. Alla fine, quest'annata, questo è il secondo anno che c'è questo MBA, ci sono tutti 90% fisici.
Ok, ha senso, cioè nel senso a questo punto ha più senso,
Sì.
però in generale secondo me ha senso per chi non ha quel tipo di background, cioè alla fine.
Allora, è importante, in un MBA sono importanti due cose. In generale, acquisire competenze che tu non hai, ma soprattutto il network. Cioè, nel senso, tu devi conoscere altre persone che ti creano un network importante per la tua attività. Questi sono tutti start-upper, sono tutti in ambito scientifico, quindi per esempio anche solo per dire informazioni sui fondi, chi investe dove, che tipo di investimento fanno, sono utilissime, conferenze, opportunità, insomma ci si scambiano molte informazioni, quindi questo è molto importante.
E com'è essere CEO? Cioè, vai in giro a cioè, tu cosa fai? Allora, io sono CEO innanzitutto.
No, no, io in
Non
realtà
penso
non lo
sui
dico
fondi
mai,
così.
sono sempre un po' evasivo, dico ma sì, faccio l'amministratore, capito che è un po' meno.
No!
No, l'avevo perso. Andare
Successo? Beh,
via.
amministratore sembra amministratore di condominio, non è bella.
Zio.
Ma è
Assurdo.
folle, zii, quello che
Zio, le
vuoi.
interfacce di questa puntata sono assurde.
Senso.
A ogni cosa che dice tu non ci capisci più un cazzo.
No, zii, ero confusissimo. Io ho fatto delle figure di merda in queste. Quando ha detto che le immagini sono in.
Questo è il conflitto sicuro.
Quando le immagini sono in 4D, ero lì come il cervello in 4D. Cosa
Zio,
mi
dai,
sei.
sai che esistono quattro dimensioni e X, Y, Z al tempo. Zio, dai, adesso perché stavamo parlando di alieni. Ma poi la tua faccia quando dico la parola antimateria.
Però abbiamo iniziato con l'antimateria. Ah,
Dai, zio, andare via. Questa ora è esplosa.
ieri è scaricato il computer.
Lo so bene. E che facciamo?
Aspettiamola.
Vuoi fare le due domande da garage o ringraziamo?
No, no, facciamo le domande di gara, scusami, eh. Ah, è iniziata la puntata, mi ha chiamato mia madre che dobbiamo comprare i biglietti. Non ha sé. Zì, ma di cosa abbiamo parlato? Cioè, tu nell'app metti e ti viene sei autistico. Cioè, è
Non c'è modo
folle.
per sapere se è vero o giusto quello che mi spaventa.
Però funziona! È folle. Puntata folle. Puntata che non so, veramente, che ho fatto delle figure di merda letali. Cioè, io la quarta dimensione ero lì. Dove sono qua? Ma poi tu sei fisico, sei appassionato di queste cose. Quindi ne sai delle quattro dimensioni. Io ero lì, volevo chiedere l'MBA. Si ricollega, ha detto. La Ziba mi risponde alle storie.
La zia deve smetterla.
Grande Ziva. C'è sparito l'ospite.
Eccola. Vamos, vamos, vamos. Eccola.
Scusatemi,
Bello, nel momento catastico.
Sì, proprio sulla domanda, come fare
No,
anch'io.
Matteo stava riflettendo sulle quattro dimensioni nel frattempo.
Io ancora sono partito
Ancora scioccato dalla
dall'antimateria.
dimensione tempo.
Io il tempo me lo sono perso.
Ok.
Vabbè, lasciamo stare.
Speriamo che non succeda niente dal punto di vista di registrazione, il fatto che lei sia uscita e rientrata.
No, no, tanto sta continuando, quindi...
No, okay. Più che altro per la parte del suo audio, quello che registra il suo audio separato, però...
No, non penso.
Vabbè, in caso non ci sarà una... in caso sarà un...
Finita la puntata! Ciao!
Beh, è molto brutto se, diciamo, scusate, se c'è stato questo
No, no, vai, tanto si taglia.
Ok, si taglia. Va bene, allora rifacciamo la domanda su come essere CEO, magari una risposta migliore.
Ok, vado. E invece, com'è essere CEO? Io tengo la domanda di prima perché ne era uscita meglio.
Togliamo domanda, forza. Se l'abbiamo, tu hai finito di parlare, poi sei morta, proprio crashata.
Ma come essere CEO? Diciamo che non ce la faccio più.
Non ci stai credendo, stop.
Sono CEO?
Ah, diciamo che finché l'azienda è di piccole dimensioni, cioè diciamo non ci si sente molto CEO, ci si sente tutti cofondatori, tutti sulla stessa barca, tutti che ci assumiamo un grosso rischio, quindi tendo ancora a dire sono amministratore, così se, suona meno...
No!
meno così,
no.
È importante.
Questa domanda non se la fa perché ti è bloccata, di nuovo.
Perché non va bene?
No, ti sei bloccata proprio mentre dicevi.
No, non me ne sono accorta.
Vabbè.
Facciamo un'altra domanda.
Sì, andiamo avanti. Vabbè. Non ci vogliamo sentire, diciamo, altisonanti con il termine CEO, anche se, insomma, diciamo che tutti i cofondatori, però, per la figura un attimo di spicco, anche di responsabilità, cioè, diciamolo.
Sì, no, assolutamente. La responsabilità molto la senti. Cioè, senti che se fai cazzate è finita. E poi, tipo, quando c'è una divergenza di opinioni, alla fine sei sempre tu che prendi le decisioni. E questo un po' fa paura. Però dai, è anche bello alla fine, insomma.
Della serie, raga, alla fine tanto decido io, quindi.
No, non è così che si dice.
No. Però.
Anzi, io ho imparato moltissimo in questo lavoro quando inizialmente penso, cioè proprio questa idea no.
Ok.
Perché poi alla fine trovi una via di mezzo che prende i pro dell'altra idea e i pro di quello che pensavi tu, sì.
Questo fa parte dei value del CEO, tergiversare, trovare una... Bello. Diciamo che possiamo andare alle nostre domande di rito e facciamo.
Ok.
Sì, inizio io. Allora, domande che facciamo un po' a tutti, un po' fuori logo da tutto quello che è stato detto. E la prima è, qual è un tool, applicazione o sito di cui non puoi fare a meno? Punto di vista personale, anche lavorativo.
ChatGPT, ovviamente.
È un must.
Diciamo dal punto di vista tecnologico, Python, TensorFlow è quello che noi utilizziamo prevalentemente, però da quando faccio il CEO, appunto...
Il del CEO!
No, ChatGPT veramente ti aiuta moltissimo in varie cose. Tipo, ho dato questo suggerimento ad alcuni miei amici startupper e mi hanno detto adesso lo faccio sempre anch'io. Io tutte le volte che mando una mail chiedo sempre a ChatGPT di controllare se il tono di voce era corretto, cioè nel senso è educata, ho risposto a tutte le domande che mi hanno fatto e ti mette a posto la domanda in un modo che è standardizzato, magari tu vorresti mandare a quel paese quella persona, però alla fine risulta tutto molto educato.
Bello, questo è verissimo. E poi riesci a trovare sempre le parole giuste, la frase giusta, scritta in maniera Dici, anche se lo voglio cambiare, perché magari alcune volte usa dei costrutti che
poco
si sente
comuni,
che sono i suoi,
esatto.
Però è così perfetto che va bene così, cioè, va bene, dai, cioè, è scritto bene. Cioè,
non è molto creativo, cioè deve dirgli cosa deve scrivere, però è utile. E poi soprattutto io ho un problema grossissimo, non so se ve ne siete accorti in questa intervista, ma spesso ho in mente una parola, ma non la riesco a dire. Cioè ce l'ho ho in mente il concetto, ma quella parola non mi viene. Quindi io tipo chatto con GPT continuamente e gli chiedo, scusa, qual è quella parola che significa questo? Me la trova sempre, sempre.
Bello, questo è un nuovo use case che abbiamo sbloccato, interessante. Mentre un'altra domanda è, immaginati di avere un garage, un luogo in cui puoi veramente fare tutto quello che vuoi, cosa ci faresti?
Ma questa è una domanda per il CEO o per Elisa?
Il CEO Elisa.
Che risposta è, Matteo?
No, per il zio no, facciamo per Elisa.
Per il zio l'ha fatto perché ha fatto la startup.
No, infatti.
Quindi per Elisa.
Sì.
Io ci farei un laboratorio di teatro. A me piace un sacco il teatro. Mi piace un sacco, tipo, ho sempre questa idea di un giorno fare dei video musicali, e io non canto, faccio schifo a cantare e non suono, quindi proprio niente, però posso, diciamo, dirigere il video musicale e mi piacerebbe un sacco fare delle parodie di canzoni attuali, è una cosa che ho sempre sognato fare, ho anche un sacco di testi già pronti per fare queste parodie, però non le ho mai fatte. E
no!
È una di quelle cose con il cassetto, ma non ho tempo di portare avanti e quindi alla fine resta nel cassetto.
Oh, se fossi partita tipo una decina d'anni fa saresti stata super virale, no, forse 10, no, meno, YouTube, sì, 2014-2015, le parodie, cioè, nel senso, c'è gente che ci ha costruito delle carriere.
Probabilmente sono rimasta a quel periodo lì, però sì, a me piace un sacco l'idea di fare parodie di video musicali.
Bello, questa era un uso del garage, beh, cioè, complimenti. Molto
innovativo.
Molto, 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 molto bello, non banale. Interessante, interessante. Grazie mille, Elisa, per essere stata con noi, per averci raccontato la tua storia.
E grazie a voi per avermi ospitato, è stato un piacere.
Grazie, grazie anche per noi e niente.
Bene. Ciao, buona serata.
Ok.